giovedì 8 giugno 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
Ciao Linda. Ciao a tutti.
Nella puntata di oggi parleremo di alcuni tra gli argomenti più importanti di questa settimana. Commenteremo innanzitutto i contenuti di un recente rapporto pubblicato da una società norvegese di consulenza sui rischi, che spiega i motivi per i quali le sanzioni europee alla Russia non hanno funzionato. Quindi discuteremo delle complicate relazioni tra la Polonia e l'Occidente. Nella parte scientifica del nostro programma ci occuperemo di un'importante scoperta che riguarda la possibilità di stimolare l'ibernazione negli esseri umani attraverso l'impiego degli ultrasuoni. Infine, ci sposteremo negli Stati Uniti e precisamente nello stato del Tennessee per conoscere la storia di un uomo che avrebbe perso 25 kg in 100 giorni mangiando esclusivamente cibo di McDonald's.
Molto bene, Olinda. Passiamo ora ai contenuti della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Inizieremo con una notizia che riguarda Fabio Fazio, il celebre conduttore televisivo del noto programma Che tempo che fa. Dopo 40 anni di servizio alla RAI, Fazio è stato costretto ad abbandonare l'emittente pubblica a causa delle sue posizioni piuttosto progressiste. Successivamente intraprenderemo un favoloso viaggio nei suggestivi piani di Castelluccio di Norcia, in Umbria, per assistere ad uno spettacolo mozzafiato offerto dalla natura in questa stagione, la vibrante e multicolore fioritura. Un'esperienza unica che rapisce gli occhi e tocca l'anima, ma che in certe occasioni impone anche una difficile sfida al comune, alle prese con un numero sempre crescente di turisti.
Grazie Mario. Non ci resta che iniziare con la prima notizia.
Un rapporto spiega come vengono aggirate le sanzioni europee contro la Russia.
Nell'ultimo anno, gli alleati occidentali hanno fornito all'Ucraina un numero sempre crescente di aiuti militari per respingere l'aggressione russa. Al tempo stesso, l'Occidente ha introdotto una serie di sanzioni senza precedenti contro Mosca. Sanzioni però che non sembra abbiano funzionato come avrebbero dovuto. Un rapporto pubblicato di recente dalla società norvegese di consulenza sui rischi, CORISC, ha spiegato le ragioni di questo fallimento. In base ai dati doganali, l'elusione delle sanzioni alle esportazioni nei confronti della Russia è stata di ben 8 miliardi di euro nel 2022. La Germania, insieme alla Lituania, sembrano essere i più grandi esportatori di merci sanzionate verso la Russia, Essi utilizzano paesi terzi per vendere i propri prodotti a Mosca. È emerso infatti che le esportazioni dirette di beni sanzionati verso la Russia sono crollate, ma quelle verso Kazakistan, Bielorussia, Armenia e altri paesi limitrofi sono salite alle stelle. Quasi la metà di questo export parallelo passa attraverso il Kazakistan.
È doveroso precisare che non solo la Germania e la Lituania sono colpevoli di aggirare indirettamente le sanzioni sulle esportazioni. Molti altri paesi europei lo fanno. Stiamo parlando di 8 miliardi di elusione solo nel 2022. È una cifra importante.
È vero.
Eppure la soluzione per risolvere questa situazione è a portata di mano.
Che vuoi dire?
Innanzitutto l'Unione Europea dovrebbe istituire nuovi regimi di esportazione di beni a duplice uso e per i beni bellici.
Sarebbe una buona cosa.
In secondo luogo, si dovrebbero svolgere delle indagini approfondite per individuare le irregolarità e garantire il rispetto della conformità attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti legali disponibili. E terzo, la comunità imprenditoriale deve smettere di chiudere gli occhi sugli evasori delle sanzioni.
Non so quanto sia fattibile, ma sono pienamente d'accordo.
Olinda, troppi ucraini hanno già perso la vita in guerra e molti altri stanno lottando sul campo di battaglia per difendere il loro paese e la loro libertà. Ciò significa che stanno difendendo anche l'Europa. Ecco perché è inammissibile che l'Occidente gli volti le spalle. Le relazioni della Polonia con l'Occidente restano complicate.
Dall'invasione russa del 2022, la Polonia ha giocato un ruolo chiave nella coalizione guidata dagli Stati Uniti a sostegno dell'Ucraina. Ha ospitato circa 1,5 milioni di rifugiati. Si è trasformata in un corridoio di transito per gli aiuti militari occidentali e ha fornito all'Ucraina ben 2,5 miliardi di euro in aiuti militari ed umanitari. Per tutto il conflitto, la Polonia si è trasformata in un punto d'appoggio per la NATO per contenere l'aggressione russa. Tuttavia, le relazioni della Polonia con l'Unione Europea e gli Stati Uniti rimangono complicate a causa delle politiche conservatrici e populiste del partito di governo Diritto e Giustizia. L'attuale governo polacco è stato accusato di utilizzare indebitamente i media di Stato come strumento di propaganda, di minare l'indipendenza del sistema giudiziario e di non aderire ai fondamentali valori europei. I critici accusano la Polonia di essersi avviata verso una democrazia illiberale al pari dell'Ungheria. Per questa ragione, la Commissione europea ha negato l'erogazione di fondi comunitari a sostegno della Polonia.
Non sono d'accordo sul paragone tra Polonia e Ungheria. Il governo di Budapest ha bloccato gli aiuti militari dell'Unione Europea all'Ucraina e si è opposto all'adesione della Svezia alla NATO, così come si auspicava Putin. La Polonia, al contrario, ha sempre sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio del conflitto.
Sì, Mario, ma il confronto tra Polonia e Ungheria non ha nulla a che vedere con la guerra in Ucraina. Riguarda invece la politica populista e illiberale adottata dai governi di entrambi i paesi.
Su questo sono d'accordo. Quale sarà allora la linea che adotterà l'Unione Europea nei riguardi della Polonia?
Sicuramente dovrà spingere affinché la Polonia aderisca ai valori fondamentali dell'Unione Europea, come il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, ad esempio, reso incostituzionale dal Tribunale Supremo del Paese. Però, allo stesso tempo, l'Unione Europea dovrà consolidare i rapporti di cooperazione che si sono creati in occasione del conflitto in Ucraina.
A giudicare dalle crescenti proteste contro l'attuale governo, non escluderei un cambio di rotta in Polonia alle prossime elezioni. Pensa che duro colpo sarebbe per Putin se anche la Polonia dicesse no al populismo. Gli ultrasuoni possono stimolare l'ibernazione negli esseri umani?
Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, potrebbe facilitare i viaggi nello spazio. Da sempre l'uomo sogna di avventurarsi alla scoperta di altri mondi, ma percorrere le grandi distanze dello spazio richiede ingenti scorte di rifornimenti. Ecco perché ricorrere all'ibernazione e all'induzione del torpore negli esseri umani per conservare l'energia in condizioni di deficit energetico potrebbe risolvere il problema. Il torpore è uno stato di ridotta attività fisiologica negli animali, caratterizzato da una riduzione del tasso metabolico e della temperatura corporea. Gli scienziati sono riusciti a indurre uno stato simile al torpore nei topi, inviando al loro cervello una breve raffica di ultrasuoni. A quel punto i topi hanno smesso di muoversi e per circa un'ora le misurazioni della loro temperatura corporea, della frequenza cardiaca e del metabolismo hanno mostrato un calo piuttosto significativo. Questi risultati suggeriscono che ulteriori studi dei circuiti neurali coinvolti nel torpore potrebbero rivelare modi per manipolare il metabolismo. Ovviamente esiste una differenza fondamentale tra gli orsi, ad esempio, e gli esseri umani. A differenza degli orsi, gli esseri umani non vanno in letargo, ma lo studio ha riguardato anche i ratti, che non sono in grado di entrare spontaneamente nello stato di torpore. Anche nel loro caso, La stessa procedura ha indotto un abbassamento della temperatura corporea di qualche grado centigrado.
Oh Linda, è come essere in un film di fantascienza. I corpi degli astronauti rimarranno in uno stato di stasi per tutta la durata del loro viaggio nello spazio. Ma ci pensi? Ora la scienza ha dimostrato che è possibile.
Sì, ma soltanto se gli ultrasuoni potranno essere usati per cambiare il metabolismo di animali più grandi, che non hanno una storia di torpore, come gli esseri umani. In questa fase dello studio, la questione non è ancora molto chiara.
È vero, ma rimane pur sempre una scoperta sensazionale che apre le porte alla possibilità, in futuro, di viaggiare nello spazio.
Sono sicura che l'uomo alla fine troverà il modo per girovagare tra le stelle, ma in base all'attuale scoperta non è nemmeno chiaro se siano gli ultrasuoni a indurre il torpore.
Come no? Pensavo che lo studio dimostrasse il contrario.
Non completamente. I ricercatori hanno individuato una proteina nelle membrane cerebrali dei topi che sembra essere sensibile agli ultrasuoni. Riducendo i livelli di questa proteina, i topi sono diventati più resistenti agli effetti degli ultrasuoni e non sono entrati in torpore. Ma è anche possibile che sia il calore generato dagli ultrasuoni a influenzare la proteina.
A questo punto la faccenda si complica. Comunque, Olinda, ultrasuoni o no, sono felice che ci stiamo avvicinando sempre di più alle stelle. Mangia solo da McDonald's per 100 giorni e perde 25 chili.
Un uomo originario del Tennessee ha dichiarato di essere dimagrito mangiando solo da McDonald's per 100 giorni consecutivi. Il 57enne Kevin McGinnis, che ha deciso di documentare i suoi progressi su TikTok, è anche apparso in diversi programmi televisivi, dove ha spiegato la sua strategia. È riuscito a perdere circa 25 kg consumando i suoi tre pasti giornalieri da McDonald's. L'unico accorgimento è che si limitava a mangiare soltanto la metà di quello che ordinava. McGinnis sostiene di essersi concesso qualsiasi cosa proposta dal menù di McDonald's e di non aver mai contato le calorie. Dopo 100 giorni, il suo peso è sceso sotto la soglia media prevista per un maschio statunitense. McGinnis ha anche dichiarato che la sua salute è migliorata notevolmente. I suoi livelli di trigliceridi sono scesi di 205 punti e il colesterolo è diminuito di ben 65 punti. L'uomo del Tennessee ha garantito di non essere affiliato a McDonald's e di non essere stato sponsorizzato da loro per partecipare alla sfida, ma ha ammesso di aver ricevuto una confezione regalo dall'azienda. Ha anche precisato di aver scelto McDonald's semplicemente perché il suo soprannome era Big Mac e pensava che sarebbe stato un accostamento simpatico. Altro aspetto interessante è che nel corso della dieta anche la moglie di McGinnis si è unita a lui e avrebbe perso circa 9 chili.
Questa storia non ha senso ed è in totale contraddizione con quanto è emerso nel famoso documentario Super Size Me del 2004, in cui una persona ha preso 10 kg in 30 giorni mangiando esclusivamente da McDonald's.
Se vogliamo dirla tutta, McGuinness mangiava soltanto metà porzione e, come lui stesso ha dichiarato, evitava qualsiasi spuntino a metà giornata e beveva solo acqua, per cui è dimagrito semplicemente perché ingeriva meno calorie di quelle che consumava.
Ecco, questo spiega la perdita di peso. Sappiamo tutti quanto facciano ingrassare le bevande gassate zuccherate. In ogni caso, la sua dieta non è per niente sana.
Certo che no! Stiamo parlando di cibi raffinati e per lo più fritti.
Ideali per ammalarsi di diabete o di infarto.
Esattamente! Che strano modo di promuovere uno stile di vita sano. Ed è quello che ha dichiarato di aver fatto.
Si è reso conto di essere in sovrappeso e ha capito che era necessario intervenire. In che modo, però? Andando a mangiare da McDonald's, con tutti i posti che avrebbe potuto preferire. Boh, la sua mi sembra tanto un'illusione. Quando la politica decide il destino televisivo. Il caso di Fabio Fazio e la Rai.
Hai seguito su Rai 3 l'ultima puntata del programma televisivo Che tempo che fa, andata in onda domenica 28 maggio? Il popolarissimo talk show che per oltre 20 anni ha mescolato con grande equilibrio spazi di cultura, comicità e approfondimento giornalistico, prossimamente si sposterà sul canale televisivo privato 9, di proprietà di Warner Bros. Il motivo del trasloco è legato alla decisione dei vertici della Rai di non rinnovare il contratto al conduttore del programma, Fabio Fazio. La notizia, che circolava da diverse settimane, ha trovato conferma quando, al termine della puntata, il conduttore ha salutato il suo pubblico, ricordando i 40 anni di carriera trascorsi tutti alla Rai. Fabio Fazio è uno dei più apprezzati e popolari conduttori televisivi italiani. Fino ad oggi la sua trasmissione ha sempre registrato degli ottimi ascolti e generosi profitti dalle raccolte fondi promosse dalle pubblicità. Purtroppo questo non è bastato per impedirgli di abbandonare il suo posto in Rai.
Dai, Olinda, sono settimane che si discute e si polemizza su questo argomento. È evidente che la sua scelta di andare via sia maturata più per ragioni politiche che di merito.
Sì, lo so e mi dispiace molto.
Fazio è conosciuto per le sue posizioni progressiste, che nel corso degli anni gli hanno procurato critiche e attacchi da parte di politici di destra che ora sono al potere. Pensiamo al capo del governo Giorgia Meloni e al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.
Ma ti sembra corretto mettere a tacere un conduttore privandolo del suo spazio di informazione a causa delle sue opinioni?
No, purtroppo, e non è la prima volta che accade nella televisione pubblica italiana.
Il valore di un professionista non dovrebbe essere giudicato in base alle sue convinzioni politiche, ma in base alla sua competenza, alla sua capacità di coinvolgere il pubblico e di offrire contenuti di qualità.
Dovrebbe essere così. Tuttavia, la RAI, essendo un'amministrazione pubblica, è soggetta alla supervisione e al controllo da parte del governo, soprattutto per quanto riguarda la nomina dei suoi vertici e la definizione delle linee editoriali. Capisci cosa intendo?
Che il governo in RAI ha il potere di fare il bello e il cattivo tempo?
Più o meno.
Beh, questa ingerenza politica per me è oltraggiosa e pericolosa. Alcuni giornali hanno espresso il timore che il governo di Giorgia Meloni voglia impossessarsi della RAI, decidendo in maniera arbitraria ed esclusiva i contenuti della produzione televisiva, così da rispecchiare i valori conservatori e la politica del governo in carica.
Ha tutti gli strumenti per farlo.
In tal caso verrebbe compromessa la libertà di stampa e la capacità del giornalista di offrire un servizio di informazione imparziale. Dico bene?
È così, purtroppo. E la situazione non era diversa quando al governo c'erano i partiti di sinistra. La verità è che in un paese democratico il governo non dovrebbe controllare le emittenti televisive, tantomeno decidere la loro linea editoriale. Ritengo peraltro che il sistema attuale della RAI in Italia sia obsoleto e inadeguato e andrebbe completamente rivisto. La meravigliosa fioritura dei piani di Castelluccio di Norcia e le sfide del turismo insostenibile.
Di recente ho letto un articolo di giornale che parlava dei piani di Castelluccio di Norcia e di come la loro popolarità stia ponendo numerosi interrogativi sulla gestione del turismo nella zona. Si è trattato di un articolo davvero interessante che mi ha fornito numerosi spunti di riflessione, soprattutto perché non avevo la più pallida idea che in Italia ci fosse un luogo così pittoresco e affascinante.
Castelluccio di Norcia, dove coltivano le famose lenticchie, giusto?
Esatto, si trova in Umbria, nella provincia di Perugia, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ed è qui che tra la fine di maggio e la metà di luglio si verifica un fenomeno naturale assolutamente meraviglioso: la fioritura dei campi di lenticchie e altre colture. È uno spettacolo che ti rapisce l'anima. Si vedono i fiori selvatici danzare tra le margherite, i papaveri, le ginestre, i fiordalisi, dipingendo un mosaico di colori che letteralmente ti toglie il fiato. Una mescolanza di colori che va dal giallo brillante al viola intenso, dal rosso ardente al candore del bianco, con accenni di blu, rosa e arancione. Uno scenario quasi surreale. E non sono solo io a dirlo. Secondo l'articolo del quotidiano Il Post, pubblicato il 28 maggio, la fioritura di Castelluccio di Norcia è considerata uno degli spettacoli naturali più belli d'Europa.
A Cipicchia deve essere davvero splendido e immagino che siano tanti i turisti che si recano a visitare questo paesaggio meraviglioso.
Certamente è un luogo frequentato da amanti della natura ed escursionisti, e non solo. La diffusione di immagini sui social media come Instagram ha contribuito ad aumentare il flusso di visitatori, compresi quelli interessati solo a scattarsi il selfie perfetto.
Beh, il fatto che questo posto attiri così tante persone è positivo per la comunità locale, che trae beneficio economico dal turismo.
Sì, ma quando il turismo diventa eccessivo e viene meno il rispetto da parte dei visitatori, allora a quel punto sorge un problema. Le strade di campagna sono invase dalle automobili. La gente cammina tra i campi calpestando i fiori e lasciano rifiuti per terra. Lo scorso anno, in un solo weekend, si sono registrate 20.000 presenze. Questo ha costretto il comune a vietare l'accesso alle auto durante i 3 weekend centrali del periodo della fioritura.
Questo è il prezzo da pagare quando un posto diventa popolare. Viene preso d'assalto e se non si vuole rinunciare al profitto generato dal turismo, bisogna imparare a convivere con certe situazioni di disagio. Dico bene?
Non sono completamente d'accordo, Mario. Molte città d'arte in Italia si sono trovate ad affrontare problemi simili ed hanno capito che il flusso turistico deve essere controllato.
Sì, ma come puoi controllarlo in una zona rurale così vasta? È praticamente impossibile.
Lanciando una campagna di informazione mirata, volta a educare i visitatori e i residenti al rispetto dell'ambiente e delle norme locali, ad esempio. A mio avviso è fondamentale diffondere la consapevolezza che i piani di Castelluccio di Norcia sono un luogo magico e prezioso che va difeso e preservato per le generazioni future.
Bene, Olinda, con quest'ultima notizia su Castelluccio di Norcia concludiamo questo nostro programma di oggi. Grazie tante!
Sì, Mario, devo dire che anche questa settimana abbiamo toccato degli argomenti davvero interessanti. Ti do appuntamento alla prossima!
Alla prossima! Ciao,
ciao a tutti!
A tutti.